This episode is brought to you by ZipRecruiter. When you want the best, you have to act fast, especially when hiring for your business. You want to find the most talented people before the competition scoops them up. And the best way to do that? ZipRecruiter. ZipRecruiter finds top talent fast. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. And right now, you can try it for free at ZipRecruiter.com/Spotify. ZipRecruiter, the smartest way to hire.
Going for your first ever run around the park. Literally running errands all over town. Running for the finish line and your personal best. If you run, you're a runner. Find the shoes and clothes to run your way at newbalance.com/running. New Balance. Run your way.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. We're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Introducing Batiste Sweat-Activated and Touch-Activated Dry Shampoo. With breakthrough technology that absorbs oil and releases bursts of fragrance whenever you sweat or touch your hair for up to 24 hours, it's the ultimate hair care for girls on the go. Try the newest dry shampoo that's activated by you. Batiste, the future of hair care is here. Buy Batiste Dry Shampoo online or in store at your nearest retailer.
La storia in podcast di Focus.
Quindi Federico, che ha perso mezzo esercito, almeno l'efficienza di mezzo esercito nel disastro romano, che si trova appunto città nuove ostili e città vecchie ostili, deve rientrare precipitosamente e anche molto avventurosamente in Germania e nel 68 e lì rimane per 6 anni. In questi 6 anni è chiaro che si arriverà allo showdown, al conflitto finale, in qualche maniera va risolta questa cosa, nessuna delle due parti vuole trattare con l'altra. E la soluzione sarà militare, questo è chiarissimo. Quindi Federico impiega questi 6 anni per ricostruire l'esercito, motivare di nuovo i suoi nobili, perché bisogna osservare una cosa. L'impero era una struttura statale piuttosto leggera, non aveva una capitale, per esempio. La capitale era dove c'era l'imperatore. E di conseguenza non aveva nemmeno una grande amministrazione, perché tutto doveva viaggiare con l'imperatore. Quindi, per esempio, non era possibile avere grandi archivi, perché non era possibile caricare centinaia di muli di cartacce e pergamene e farle viaggiare. Quindi l'amministrazione dell'impero era molto leggera. Cosa voleva dire questo? Che mentre, per esempio, i re normanni di Sicilia, che avevano una capitale, Palermo, avevano un'amministrazione, avevano una serie di registri poderosi, qualcuno ci è arrivato, in cui ogni singolo vassallo del regno era schedato e si sapeva quanti fanti, quanti cavalieri, quanti arcieri doveva fornire nel caso che ci fosse una guerra di questo tipo, nel caso che ci fosse una guerra di un altro tipo, nel caso ci fosse solo una piccola spedizione, nel caso ci fosse l'invasione del regno. Tutto questo non esisteva nell'impero. E quando l'imperatore doveva mobilitare l'esercito, si limitava a scrivere ai nobili chiedendo che gli mandassero dei contingenti congrui, Ma poi era il nobile a decidere cos'era congruo o no. Potevano essere 500 cavalieri, potevano essere 50. Che cosa decideva? Decideva la possibilità di vincere o meno. Quindi, dopo che un imperatore subiva una sconfitta, poi i nobili erano molto più freddi e ricostruire un nuovo esercito era un esercizio di diplomazia, di pazienza, trattative, minacce, ricatti, lusinghe, e quindi ci ha messo 6 anni prima di riuscire a ricostruire un esercito decente. Nel frattempo le città italiane si erano preparate a loro volta, avevano finito di fortificare Alessandria, Milano, eccetera, e avevano creato tutta una serie di coordinamenti anche militari in maniera da agire in maniera unita contro eventuali minacce. E la campagna militare, che è un'unica sostanzialmente lunga campagna fra il 1174 e il 1176, vede questo scontro decisivo. In un primo momento Federico punta Alessandria perché simbolicamente vuole distruggere, è un oltraggio Alessandria, e quindi simbolicamente era stata costruita e simbolicamente sarebbe stata distrutta. La assedia effettivamente scende con 8.000 cavalieri pesanti, che non sono tanti quanti nel 58, ma sono comunque una bella massa. Si unisce con Pavia e qualche altra città che comunque continuava a guardare a lui con favore. Assedia Alessandria. Ma questo assedio fallisce. Gli alessandrini resistono, le macchine da guerra dei tedeschi non sono in grado di superare le difese, e gli alessandrini resistono tutto l'inverno, e in primavera arriva un esercito della Lega a soccorrere la città. Si evita per il momento lo scontro perché si apre una stagione di trattative, la cosiddetta tregua di Montebello, che però non porta a niente. E nell'inverno 1175-1176, che Federico passa a Pavia, si capisce che la guerra riprenderà l'anno dopo. Nella primavera del 1176 Federico ha il suo piano, cioè manda a chiamare qualche altro migliaio di cavalieri, circa 2.000, in Germania, che devono scendere attraverso i passi svizzeri, arrivare a Como, attraversare il territorio milanese, raggiungere Pavia per poi tornare ad attaccare Alessandria. Questo è il piano. E per fare questo Federico stesso attraversa a sua volta il territorio di Milano e si porta a Como ad aspettare questi rinforzi. Con questa forza, massa di circa 3.000 cavalieri, tanti per l'epoca, a fine maggio, appunto, si mette in marcia da Como verso Pavia, contornando Milano da ovest. I milanesi però vengono a saperlo perché insomma, non si poteva attraversare 2 volte il loro territorio senza che se ne accorgessero. Mobilitano il loro esercito, affiancato da una serie di contingenti delle altre città della Lega, e si schierano per bloccare la strada a Federico sulla via che unisce appunto Como a Pavia, passando da ovest, e si schierano a Legnano. Qui si svolge la battaglia decisiva, che è una battaglia, secondo me, oltre che fondamentale, anche da un fortissimo sapore simbolico. Perché? Perché si vedono proprio i due tipi diversi di società che si confrontano. Ossia, da un lato Federico ha solo la cavalleria, ne ha tanta ed è una cavalleria agguerritissima, molto più di quella italiana, perché questi sono professionisti. È gente, i nobili tedeschi nascono per combattere, vengono addestrati per tutta la vita per combattere, quindi sono una massa d'urto temibilissima. Dall'altra parte, invece, stanno i cittadini. La gran massa dei cittadini è fanteria, combatte con quello che ha, raggruppati per quartieri, anzi per parrocchie, in maniera da combattere con i vicini di casa, con i parenti. Questo compatta moltissimo la volontà di resistenza. E anche le città hanno la loro cavalleria, ma la cosa interessante è che questa cavalleria non è fatta da nobili, sono cittadini come gli altri, che semplicemente hanno le risorse per comprarsi un cavallo, ma non sono più potenti degli altri, non comandano sugli altri. E questo ha anche una conseguenza simbolica molto forte. Mentre i tedeschi non accetterebbero mai di scendere dal cavallo, che è il simbolo della loro superiorità, i cavalieri milanesi accettano di combattere a piedi, per cui una parte dei cavalieri milanesi viene mischiata alla fanteria in maniera da rafforzare questa linea difensiva. Perché al di là delle raffigurazioni un po' così dei quadri o anche cinematografiche che si vedono, bisogna immaginarsi una battaglia in grande stile. Da un lato ci sono 12.000, forse 15.000 milanesi schierati su due o tre file in linea. Una linea che deve essere lunga almeno un paio di chilometri, forse tre. Dovevano sbarrare la strada, cioè hanno proprio fatto un blocco stradale per impedire ai tedeschi di proseguire verso Pavia. Dall'altro questi 3.000 cavalieri che anche loro, schierati su un fronte piuttosto ampio, dovevano coprire forse un chilometro e mezzo. E il tema della battaglia è: i cavalieri devono sfondare e la fanteria deve reggere. Ed è una guerra di nervi, di fatto, per un motivo molto banale. La cavalleria monta a cavallo e i cavalli sono bestie intelligenti, con nessuna propensione al suicidio. Per cui se si butta in una carica contro una linea di lance bella compatta, si fermano prima di andare a impalarsi sulle lance, a meno che qualcuno non sia proprio travolto dallo slancio, no? Per cui la cosa punta di nervi, perché non è facile, voi immaginatevi, stare in piedi con una lancia puntata, fermi, mentre svariati quintali di cavallo e di cavaliere corazzato vi corrono addosso a 40 km, 50 km all'ora, contando che si fermino. E quindi è un conflitto teso, in cui poi scoppiano degli scontri, perché giungono a contatto qualche volta i cavalieri infanti, ci sono morti da tutte e due le parti, ma appunto si gioca sulla tensione. E in questo i cittadini che stanno battendosi per salvare la loro città, a fianco dei loro amici, dei loro parenti, dei loro comparrocchiani, la linea dei cittadini si dimostra insuperabile. Alla fine i tedeschi, dopo una serie di tentativi durati ore, sono sfiniti e a questo punto la cavalleria cittadina riesce a contrattaccare. Li coglie sul fianco e soprattutto Federico Barbarossa, che si era portato avanti per incitare i suoi uomini, viene abbattuto da cavallo e lo si dà momentaneamente per morto. Non è morto, riesce a lasciare il campo di battaglia in una maniera un po' avventurosa e a raggiungere Pavia in una maniera avventurosa, ma la sua potenza militare è finita. L'esercito tedesco è stato sconfitto in una maniera disastrosa e Federico è in Italia, ma non ha più una forza armata su cui contare, e questo cambia tutto, perché a questo punto si apre una nuova stagione di trattative, ma sono trattative che vanno condotte alla pari, non più con Federico che detta e minaccia, ma su un piano di parità. E questa stagione si articola in due momenti. In un primo momento Federico chiude la pace con il Papa e con il re di Sicilia. Questo avviene a Venezia nel 1177, quindi in termini piuttosto rapidi, un anno di trattative estremamente teso, in cui le città italiane, le città del nord, temono di essere tagliate fuori dalla trattativa, che questa si svolga ai loro danni, tant'è vero che c'è un confronto tesissimo fra i rappresentanti della Lega Lombarda e il Papa, in cui i rappresentanti della Lega Lombarda, senza mandarlo a dire, affrontano brutalmente il pontefice e gli dicono: se fai un accordo separato con Federico, facciamo guerra anche a te, non ti illudere. Quindi a Venezia si arriva a questo accordo. Il Papa e Federico si riconciliano, gli antipapi vengono deposti, Federico accetta questo dannato omaggio della staffa che si trascina dietro da 20 anni, e glielo presta davanti agli ambasciatori di tutta Europa che sono andati a vedere cosa sta succedendo, quindi il rituale è particolarmente umiliante. E poi si fanno una tregua di 6 anni con le città e una tregua a tempo indefinito con il re di Sicilia. Risolti più o meno i problemi col Papa, si tratta di risolvere quelli con le città. E questi 6 anni sono 6 anni che vengono sfruttati fino all'ultimo, infatti la pace di Costanza è dell'83, esattamente 6 anni dopo. Prima le due parti tirano, mollano, trattano, ci sono i verbali di queste pre-riunioni che si svolgono a Piacenza, E alla fine si arriva ad un accordo che salva la faccia all'imperatore, ma sostanzialmente concede alle città italiane tutto quello che volevano. Quindi, attenzione, le città italiane, come vi avevo già detto, non volevano sbarazzarsi dell'imperatore, volevano un imperatore che sapesse quali erano i suoi limiti e non cercasse di impicciarsi, insomma, di influenzare più di quello che erano disposti a consentirgli la vita pubblica delle città. E questa è Costanza, cioè l'imperatore si vede riconoscere la sua sovranità sull'Italia, tutta una serie di prerogative. Quando scendi in Italia potrà chiedere un contributo per pagare le spese del viaggio e della spedizione. Le città nomineranno i loro consoli o i loro podestà, i loro governatori, ma questi dovranno comunque prestare giuramento di fedeltà all'imperatore. Ci saranno dei giudici nelle città nominati dall'imperatore, che avranno giurisdizione sulle cause di particolare rilevanza, anche se, attenzione, dovranno seguire le leggi della città e non le leggi dell'impero. Quindi una serie di compromessi per cui l'imperatore si ritaglia un ruolo, ma sostanzialmente un ruolo abbastanza secondario, ecco. Quello che salva la faccia a Federico è il fatto che noi la chiamiamo pace di Costanza e di fatto abbiamo appunto i verbali delle trattative, è un trattato bilaterale fra le città della Lega Lombarda da un lato e l'imperatore dall'altro, ma come forma è un privilegio. Quindi l'imperatore non accetta di scendere sullo stesso piano dei suoi sudditi e nella finzione, che viene espressa esplicitamente nell'esordio del documento, si chiama arenga tecnicamente parlando, cioè il discorso introduttivo al documento, appunto, nella sua generosità e grazie alla sua benevolenza, concede ai suoi sudditi questo privilegio. Quindi la faccia viene salvata, anche se io sono abbastanza dell'idea che in realtà poi le città italiane organizzano Milano soprattutto una contro dimostrazione, nel senso che quando a Costanza il cerimoniale prevede il rilascio del diploma ai delegati delle città che vengono a ritirarlo, l'elenco dei delegati delle città che vengono a ritirarlo è aperto da questo Guido dall'Andriano che era il comandante milanese a Legnano, non Alberto da Giussano che non esiste, è una creazione trecentesca. Ma io ho messo insieme, insomma, tutta una serie di indizi che mi portano a essere abbastanza sicuro che questo Guido Dall'Andriano era il comandante militare. Quindi sì, il privilegio, ma il privilegio viene dato nelle mani di quello che l'aveva ottenuto con la vittoria sul campo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.